nella tana del Bianconiglio. Con Letizia Bolzani.
Era nata il 16 dicembre 1775, dunque 250 anni fa. Ma a leggerla adesso si resta ancora e sempre colpiti dall'acutezza delle sue parole, dai suoi dialoghi brillanti e moderni, dal suo umorismo arguto e per nulla compiaciuto, dalla sua capacità, insomma, di indagare l'animo umano e di restituircene le sfumature senza edulcorarle, con elegante onestà, tanto che ognuno di noi può ritrovarci, ancora adesso, dopo 250 anni, un pezzo di sé e della propria vita. Stiamo parlando di Jane Austen, nata a Steventon, Inghilterra, nel 1775, appunto, e morta a Winchester nel 1817, lasciandoci 6 romanzi indimenticabili: Ragione e sentimento, Orgoglio e pregiudizio, Mansfield Park, Emma e i due pubblicati postumi, L'abbazia di Northanger e Persuasione. Per dare un primo gustoso assaggio della lucentezza attuale del suo stile ai giovani lettori che ancora non lo conoscono, ma anche per chi, giovane o meno giovane, già lo conosce benissimo, ma è felice di tornarci come si torna da chi ci ha fatto stare bene, esce da Giunti un bellissimo volumetto di Chiara Codecà intitolato Dillo come Jane Austen. Si tratta di una piccola ma esaustiva raccolta di citazioni tratte dai suoi romanzi, ma anche dalle sue lettere, con qua e là sobri ma precisi e illuminanti commenti di Chiara Codecà, che, cogliendone con intelligenza gli aspetti più essenziali, senza inutili prolissità, proprio come avrebbe fatto Jane, ci danno un'idea approfondita e a tutto tondo della grande autrice inglese.
Nella tana del Bianconiglio.
Chiara Codecà è consulente editoriale e ricercatrice, collabora con università e festival letterari, è traduttrice. Sua è la traduzione di Orgoglio e pregiudizio per Bompiani ed è ovviamente una grande esperta di Jane Austen. Chiara Codecà, mi ha colpito una frase che lei mette in prefazione. Mi ha colpito appunto perché detta da lei, che ha tradotto e studiato approfonditamente la nostra autrice. Lei scrive che comunque leggere Jane Austen resta una gioia anche a spizzichi e bocconi. Quindi perché ha scelto di offrircela a spizzichi e bocconi?
Perché è l'autrice perfetta per essere incontrata anche così, anche proprio a spizzichi e bocconi, perché voleva avvicinare chi già non la conosce e magari avvicinarli in un modo, questi nuovi lettori, che non fosse pauroso, che non facesse un po' troppa impressione, e allo stesso tempo volevo cercare di offrire qualcosa, di condividere qualcosa di dell'Austen con chi già la ama, già la conosce, perché probabilmente se già la ami e la conosci ci sono delle citazioni, dei brani, delle frasi che ti sono care.
Con quali criteri le ha scelte queste citazioni?
Oh, tanti, diversi, peraltro sorprendendomi lungo la strada, nel senso che da appassionata osteniana c'erano delle citazioni che mi fanno compagnia, mi hanno fatto compagnia nella vita, a volte per tanti anni, e che ero convinta avrei messo all'interno di questo libro. In alcuni casi è successo, in altri invece sono state scalzate da altre frasi che durante la ricerca, insomma il lavoro di messa a punto della selezione, sono subentrate e hanno assolutamente voluto un posto tutto proprio. Quindi di massima potrei dire che ho cercato qualcosa che aiutasse a far capire la capacità di penetrazione che la Austen ha nei confronti dell'animo umano.
Sono brani che lei ovviamente ha letto in originale e che ha tradotto nuovamente, quindi non li ha presi da una traduzione o da un'altra, sono tradotti per l'occasione. E quindi com'è stato tradurre tutte queste citazioni?
È stata una gioia infinita, perché avevo l'opportunità di giocare liberamente all'interno di questo meraviglioso parco giochi che sono i suoi libri. Ci sono arrivata con un po' di tremore di polsi, perché per quanto si traduca da tanto tempo, per quanto alcune delle sue storie siano delle letture a cui io ritorno, come si torna da vecchi amici fondamentalmente, tradurli per proporli fuori è stata una cosa diversa. Mi ha dato, come sempre capita quando si traduce, l'occasione di entrare forse ancora di più e meglio nella storia di quando semplicemente la leggevo.
Lei scrive a un certo punto, a proposito appunto della sua traduzione di Orgoglio e pregiudizio per Bompiani, che
Quello è un romanzo che già amavo, ma lavorarci ha voluto dire immergermi in una nuova rilettura e ritrovare l'atmosfera, i dialoghi brillanti, lo stile innovativo di Jane Austen. Allora, che cosa si intende per atmosfera di Jane Austen?
Quel microcosmo che lei sa descrivere senza essere mai descrittiva, perché ricordiamoci, Jane Austen è un'autrice che non ha nulla di descrittivo, no? Non c'è una frase dedicata all'interno di questi salotti in cui passiamo tanto tempo, non è quello l'importante, è chi li popola che importa. E quindi dedicandosi ai personaggi, dando loro la parola, lei crea un'atmosfera chiusa, contenuta, mai claustrofobica, mi verrebbe da dire, in cui è facile immergersi. È proprio quell'atmosfera del piccolo ambiente, in qualche modo rarefatto, in cui ci si immerge facilmente.
I dialoghi sono importanti, ci sono delle scene quasi teatrali con un ritmo davvero notevole.
Ah beh sì, io vado subito con la mente all'attacco all'incipit di Orgoglio e Pregiudizio, nel senso che quello in particolare è stato già citato da altri, insomma sicuramente non sono la prima a notarlo, come quasi l'inizio, l'attacco di una play a teatro, di uno spettacolo teatrale, perché subito siamo in media stress, due personaggi si parlano, sono Mrs. e Mr. Bennet, lei ha una confidenza da fare a lui, no? Netherfield Park è finalmente stato affittato, lui all'inizio non è vuole sapere, si capisce dal suo silenzio, è un silenzio piuttosto stentorio che consente a lei di andare avanti a parlare. E quindi sappiamo subito la relazione tra i due, viene citata Lizzie, è uno dei personaggi che viene citato, è la protagonista, non arriva in pagina, nella prima pagina, nel primo capitolo, arriva in quello successivo e poi la scena si chiude e ci portiamo altrove.
Lei ha scritto che lo stile di Jane Austen è innovativo, da quale punto di vista?
È tecnicamente una soluzione nuova, quella che Jane Austen trova per raccontare le proprie storie, per utilizzare una voce narrante che non abbiamo mai trovato prima in questa forma nella letteratura, nella narrativa inglese in particolare, che è quella a cui noi diamo il nome di discorso indiretto libero. Fondamentalmente non è né il narratore onnisciente, che tutto vede dall'alto a volo d'uccello, distaccato, no, dagli eventi, ma soprattutto dalle sensazioni, dalle emozioni, dalle pulsioni che questi portano, e non è neppure la narrazione in prima persona, perché la narrazione in prima persona è la visione del mondo da una prospettiva specifica e piuttosto ridotta, con tutto il vissuto del personaggio che appunto narra in prima persona. Quello che troviamo nella soluzione della Austen è questo piano ravvicinato, questo narratore che è esterno al personaggio ma porta con sé i suoi sentimenti, il suo modo di sentire, il suo modo di percepire la storia che si muove in lei, attorno a lei, nel caso della protagonista, perché poi sono protagoniste femminili. E va fatta anche una riflessione ulteriore, e cioè che nessuno dei libri a cui aveva accesso era scritto così. Non ha potuto basarsi sui migliori autori contemporanei che già avevano sdoganato magari questa nuova tecnica, perché non era così, perché l'ha fatto lei da sola.
E lei è stata forse anche la prima a raccontarci cosa sentono e pensano davvero le donne, con grandissima franchezza, senza bamboleggiamenti o infiorettature.
Penso che sia una delle caratteristiche che si nota di meno, di cui si parla di meno di solito quando si affronta il discorso della Austen, ma è dominante, principale veramente all'interno delle sue storie, perché tutti i suoi romanzi hanno personaggi femminili che non hanno bisogno di parlare di uomini. A volte lo fanno, per carità, la storia lo richiede, la trama pure, ben venga, ma non è un obbligo. Ci sono figure femminili che parlano le une con le altre, che creano rapporti di complicità, di antagonismo, di fiducia, che sanno essere schiette, che sanno parlare di tematiche che non necessariamente erano così liberamente approcciabili, così condivisibili all'epoca. Ci sono figure che sanno comunicare la propria posizione sociale piuttosto che la propria sensibilità o mancanza della stessa con grandissima schiettezza, e le troviamo in questi pochi libri, sono alla fine 6 libri completi che sono arrivati fino a noi. È incredibile pensare a quant'altro, insomma, sarebbe stato bello poter leggere il suo, ma non ci è arrivato, purtroppo.
È anche morta troppo giovane per poter, magari avrebbe potuto, fosse vissuta più a lungo, darci tanti altri romanzi. I ragazzi di oggi che leggono romance, che leggono testi contemporanei molto alla moda, cosa possono trovare e apprezzare in Jane Austen?
La sorpresa di avere davanti un autore classico a tutti gli effetti che sa affrontare quel tipo di storie e di temi che anche dopo 200 anni sono altrettanto importanti oggi di quanto non fossero all'epoca. Cambiano le crinoline, cambia forse qualche dettaglio del linguaggio, ma neanche così tanti in originale. Perché l'originale regge meglio di solito delle traduzioni, ma qui ci abbiamo provato e spero che possano piacere. Ma possono trovare un mondo da scoprire, ecco, questo sì, sicuramente.
Tutto questo bellissimo ritratto che lei ha fatto di Jane Austen con questa acutezza, schiettezza, umorismo, eccetera, è anche un po' il suo, Chiara Kodeka, perché c'è un controcanto, ci sono i suoi commenti alle citazioni, molto discreti appunto, molto sobri, ma molto incisivi. Ecco, in alcuni casi davvero non solo contestualizza la citazione, ma ci fa notare tante cose.
È molto gentile, grazie davvero. Io speravo proprio di poter fare qualcosa di simile, di offrire delle prospettive, dei punti di vista, qualche informazione in più, qualche dato che può essere utile per capire che cosa sia davanti. Amando molto l'autrice, è stato bellissimo e molto spontaneo, onestamente, immergersi in queste citazioni e cercare delle piccole chicche da affiancare a ciascuna, o quasi a tutte, se non a tutte. Posso solo aggiungere che è buffo perché non è molto il testo, tutto sommato, no? Sono piccole chicche, ma non avrei potuto scriverle se non avessi dedicato tanto tempo alla Austen nel corso della mia vita, che è veramente una delle autrici che mi ha fatto compagnia mentre crescevo. Non a caso è una delle autrici che gli appassionati tendono a rileggere, perché il libro è lo stesso, ma tu sei cambiato.
Le citazioni sono tutte molto belle, molto diverse anche una dall'altra, francamente è molto difficile anche sceglierne una perché non ce n'è una esemplificativa, sono tutte diverse. A me colpisce questa, per esempio, in cui esce una Jane Austen pragmatica che giustamente tiene anche al compenso, ai soldi, proprio perché anche lei vuole essere autonoma, molto diversa forse dall'immagine così pura, distaccata che ci viene raccontata. Lei scrive proprio: Pride and Prejudice è venduto, venne pagato 110 sterline, avrei voluto arrivare a 150, ma e fa un discorso molto pratico.
Lei è pratica e pragmatica, è una delle cose più affascinanti da scoprire della Austen, che comunque spesso è stata raccontata cercando di infilarla all'interno di una forma che non era la sua in qualche modo, no? Cercando di renderla più romantica oppure più vittoriana, verrebbe da dire, di quanto non sia mai stata, non essendo mai stata né una romantica per natura né una vittoriana per periodo storico, visto che muore prima che nasca la regina Vittoria. In questa citazione in particolare mi ha divertito il fatto che scriva con la modernità che potremmo utilizzare oggi in un messaggio WhatsApp o una mail, no? Quando dice: avrei voluto arrivare a 150 sterline, ma non potevamo uscirne entrambi soddisfatti. Tra l'altro Edgerton, che è l'editore che compra Orgoglio e Pregiudizio, è lo stesso editore di Lord Byron in questo periodo. Un Lord Byron che ha già lasciato l'Inghilterra per la prima volta nell'infamia, un editore quindi che accetta di prendere rischi e che sceglie libri che gli sembrano validi. Non poteva essere forse una mediazione migliore.
C'è un'altra citazione che ci vuole leggere e commentare.
Una citazione che amo molto nella sua semplicità è questa: non c'è nulla come il lavoro, lavoro concreto e indispensabile per avere sollievo dal dolore. Il lavoro, anche malinconico, può allontanare la malinconia. Questa è una delle citazioni che io ho in mente da circa 25 anni. L'ho letto messo il parco in un periodo di grande dolore personale, c'era una persona cara malata e non sarebbe stata meglio. Il libro era un posto in cui rifugiarsi, era un posto accogliente. Nel momento in cui mi sono trovata davanti questa frase, ho avuto la sensazione di riconoscermi. Lei metteva in parole quello a cui io non sapevo dare forma. E per la prima volta, forse in maniera così completa, ho capito che questo è quello che fa la letteratura con l'esperienza umana.
Con Chiara Kodeka abbiamo parlato del suo Dillo come Jane Austen, edizioni Giunti. Vi ringrazio per averci ascoltate e da Letizia Bolzani un cordiale a risentirci.